dire. Restando seduti possiamo chiamare Dio per nome e introdurci con una breve preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Mando, Signore, il tuo Spirito che ci faccia ascoltare la parola che hai rivelato a Paolo perché l'annunciasse a noi, con un cuore docile e capace di meravigliarsi e di stupirsi. Fa che le parole che questa sera ascolteremo, quelle della prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica, non ci sembrino scontate, ma ci lasciano uno stimolo profondo al pensare, al riflettere, ci rendano incuriositi nel capire sempre più profondamente il tuo progetto sulla nostra vita. La tua e nostra madre che meditava tutte queste cose conservandole nel suo cuore, ci sostenga e ci assista in questo incontro serale con la parola di Dio. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Come abbiamo fatto la volta scorsa, dedichiamo qualche minuto a prendere visione della lettera, del suo contesto, dei suoi motivi e della sua struttura, secondo il piccolo sussidio che vi è stato distribuito, questo in formato piccolo, mentre il testo della lettera l'avete su quello grande, anche se io vi consiglio sempre di non seguire, mentre si fa la lettura, di non seguire con gli occhi il testo, ma di lasciare che la parola vi giunga direttamente, perché è parola, non è scritto. Noi siamo qui, avremmo potuto stare comodamente a casa in questa serata di inverno anticipato e leggercela, ma è un'altra cosa il sentirla, è un'altra cosa il sentirla insieme, come dicevamo il mese scorso, è un'altra cosa il sentirla con tempo, non un piccolo pezzettino, ma una cosa più ampia che ci permetta di entrare in un discorso più articolato come quello che la scrittura ci riserva. Tra l'altro vi devo dire che sono stupefatto dal vedere che siete qui ancora così in numero abbondante e fedele, perché abbiamo rischiato il congelamento, ma vedo che siete proprio bravi. Ma credo che non vi debba io troppo ringraziare, perché altrimenti un ringraziamento che viene da infinitamente più in alto del mio rischierebbe di non essere così abbondante come sta nel cuore del Signore. Allora andiamo avanti. E poi un'altra cosa volevo dire in premessa, che ancora questa sera, pazienza, leggerò io la lettera dall'inizio alla fine. Qualcuno mi ha fatto notare che ero un po' esagerato a voler fare tutto da solo, qualcun altro mi ha detto no, ma è bello perché è proprio la voce del vescovo che è il successore degli apostoli, quindi insomma vedremo di accontentare un po' tutti, magari in una delle prossime volte, preparandolo bene o preparandoli bene, uno o due lettori potranno alternarsi, vedremo, poi così qualcuno si lamenterà che non è il vescovo a leggere, qualcun altro dirà finalmente ha capito, ma così va il mondo. Vediamo allora di introdurci nella lettera di Paolo ai Tessalonicesi, che vi dico subito, dal punto di vista cronologico, è la prima pagina del Nuovo Testamento. Gli esperti, i biblisti, quelli bravi, hanno fatto con questo calcolo che con ogni probabilità, se dovessimo mettere in ordine cronologico i testi del Nuovo vicinissime agli eventi della nostra salvezza. Si parla, come sta scritto qui da qualche parte, dell'anno 50-51. A seconda che Paolo scriva questa lettera da Atene o da Corinto. Se la scrive da Atene, se n'è appena andato da Tessalonica attraverso Berea. Se la scrive da Corinto, invece, probabilmente l'anno dopo, due anni dopo, insomma da 50-52. Le prime parole del Nuovo Testamento in ordine cronologico. È una cosa un po' emozionante. Tutti gli altri, anche i Vangeli, sono scritti dopo, probabilmente, ma insomma gli esperti dicono che è così. La città di Tessalonica, tutti lo sapete, noi la chiamiamo in italiano Salonicco, ma i greci la chiamano ancora oggi Tessaloniki, è in cima al Mare Egeo, di fronte alla costa occidentale della Turchia, nella Macedonia, ed era, ai tempi di Paolo, capitale della provincia romana di Macedonia. Come mai la capitale? Beh, anche perché era un porto importante. E poi perché era sulla via Ignazia, quella che partiva di fronte a Brindisi, dall'attuale porto di Durazzo in Albania, e attraversava i Balcani e la Grecia, collegando quindi via terra l'impero romano con le porte dell'Asia, che come sapete Asia era chiamata proprio la regione della Turchia appena attraversato il Mare Egeo. Quindi era su una strada consolare, su una strada imperiale, una città quindi ricca, centro commerciale e portuale, e come tutti i centri commerciali e portuali dove gira un po' di benessere, una città anche fortemente corrotta. E mentre a Filippi non c'erano neanche i 10 ebrei maschi che permettevano di mettere insieme una sinagoga, a Tessalonica invece, che è la seconda città evangelizzata da Paolo in Europa, la comunità ebraica era abbastanza fiorente. Paolo giunge in questa città insieme a Sila e a Timoteo, dopo quello che è successo a Filippi, l'abbiamo detto il mese scorso, cerca, come faceva sempre, la sinagoga, predica nella sinagoga per 3 sabati consecutivi, alcuni giudei si convertono, come dice il libro degli Atti, se volete poi potrete leggere a casa il capitolo 17 del libro degli Atti, che racconta questo primo approccio di Paolo con la città di Tessalonica, ma altri reagiscono violentemente. E il tumulto sale fino al punto che quel povero Giasone che ospitava a casa sua Paolo viene messo di mezzo, e allora, visto che ha dovuto pagare una multa altissima, i fratelli fanno partire Paolo e Sila. Paolo e Sila vanno fino a Berea, che è una città un po' a sud di Tessalonica, e poi Paolo da solo affronta Atene. Siamo nel suo secondo viaggio. E da Atene Paolo manda Timoteo, lo sentiremo nella lettera, a visitare la comunità. E al ritorno da Timoteo, vedete che c'è qualche affinità anche con la lettera ai Filippesi, al ritorno di Timoteo è tutto contento perché Timoteo gli ha riferito che la piccola comunità di Tessalonica sta vivendo bene, ha accolto bene la parola, sta capendo che c'è questo salto qualitativo nei confronti della religiosità precedente. È fatta questa comunità certamente in gran parte di convertiti dall'ebraismo, dal giudaismo, mentre probabilmente i pagani sono ancora relativamente la minoranza, siamo ancora, direi così, a monte di quelle forti, quei forti contrasti che Paolo dovrà affrontare nel rapporto tra la legge antica e la novità del Vangelo, qualcosa avevamo già visto la volta scorsa, e comunque la testimonianza di Timoteo gli ha